Bene, credo che possiamo ricominciare la seconda parte del nostro percorso e prima di presentare individualmente le due prossime relatrici segnalo, visto che una parte dei riferimenti a questa donna sirofenice è andato anche in quella direzione, ma segnalo che una competenza che accomuna entrambe queste prossime relatrici è anche il fatto di essere madre, ma ripeto, questo è un elemento umanistico, umanizzante, ma siccome si parlava di concretezza della situazione e la donna sirofenice è madre, la donna sirofenicia si accennava anche poi ad altri aspetti di questa concretezza anche dal qualche intervento, proprio perché l'intento non è di fornire solo, come dire, una ottima e approfondita relazione culturale teorica, ma di farlo su una base, oltre che al riferimento ai testi, ma all'esperienza umana. In fondo si tratta sempre di far nutrire dall'esperienza umana la teoria, insomma, altrimenti entrambi i poli, sempre che così li possiamo catalogare e suddividere, ma non sono poli separati, vita e pensiero, esperienza e teologia, esperienza e filosofia, sono poli che inevitabilmente vanno ricondotti a una loro armonia, ecco, che poi non sempre può essere semplice questo, possiamo anche essere d'accordo. Ecco, presento allora la dottoressa Flavia Magrinelli e entrambe le prossime relatrici giocano in casa, entrambe di Verona, e dopo il diploma di ragioneria la dottoressa Magrinelli si è laureata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione di Verona con una tesi sul tema della relazione di coppia e specializzandosi in formazione degli adulti. Dopo un'esperienza importante nel settore della formazione del personale per un'agenzia assicurativa, la sua esperienza lavorativa è virata dopo aver conseguito un diploma in psicomotricità educativa e aver ottenuto una specializzazione in lavoro biografico sempre a Verona. Attualmente la sua attività professionale si svolge nel suo studio di consulenza pedagogica e biografica, dove collabora con un'equipe in modo da aiutare le persone, detto io lo dico male perché non me ne intendo di queste cose, ma aiutare le persone a rileggere la propria biografia e a ripercorrerla, ottenendo anche una sorta di, per usare il termine evangelico, di guarigione, anche se qui mi addentro in qualche cosa che poi al limite la dottoressa Magrinelli spiegherà meglio di me. E per cui la competenza di Flavia Magrinelli e il motivo per cui l'abbiamo invitata è proprio perché ci offre un ulteriore sguardo sulla donna sirofenicia e sull'incontro tra Gesù e la donna e noi, o comunque i credenti di oggi o gli interlocutori di oggi, con questa figura e con questo profilo. Per cui abbiamo chiesto proprio a Flavia Magrinelli in un certo senso uno sforzo di attualizzazione e anche nell'ottica di cui si parlava alla fine della prima parte, cioè il tentativo di riascoltare la stessa vicenda da un altro punto di vista, dando voce quasi in un certo senso al basso. In fondo questa donna emerge nel brano, nei due brani evangelici che sono i riferimenti, proprio per rompere lo schema dell'istituzione, rompere lo schema di un certo modo di intendere lo stesso approcciarsi al Cristo. Ecco, questo è così la suggestione che ci ha fatto convinti che un intervento di tipo biografico e di attualizzazione potesse aggiungere qualche cosa di importante a questa nostra giornata di studi. Per cui Ringraziamo già fin d'ora la dottoressa Magrinelli e l'ascoltiamo volentieri.
Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Sono contenta di essere qui, sono grata ai due relatori che ci hanno tirato la volata e noi ci aggiungiamo con i nostri contributi, desiderosi poi di parlarne assieme a voi nel dibattito. Il mio intervento si propone di presentare oggi, attraverso delle fotografie, la donna sirofenicia nel suo profilo e nella sua storia, ponendola in dialogo con le biografie di tante donne e uomini che incontro nella mia attività professionale di biografa. Un primo tratto del profilo di questa donna è quello che non lascia ciascuno di noi seduto comodamente su posizioni conquistate. Ci invita a seguirla nei suoi movimenti interiori ed esteriori. È una donna che non ci lascia impassibili, ma ci interroga profondamente. La Cananea, come la definisce Matteo, non rende possibile il collocarsi di qua o di là, dentro o fuori, lanciando la sfida intensa del restare al confine. Infatti il titolo che ho dato oggi a questo mio contributo è proprio La donna sirofenicia, una storia di confine. Mi piaceva andare a visitare questo confine in cui lei ci invita. E quindi del restare a confine. Quante volte nel mio studio rischio di mettermi dalla parte dei sani, dei sapienti, di quelli che hanno imparato a vivere. E poi, raccogliendo le storie di confine di tante vite, devo mettermi umilmente alla loro scuola per poter balbettare la parola fiducia. È il caso di Angela, solo un esempio fra i molti, figlia di una madre con disturbi psichiatrici, ora donna quasi quarantenne, madre di due figli. È una donna che non frequenta la chiesa, non ha battezzato i suoi figli, non conosce più di tanto la Bibbia, eppure ha una fiducia nella vita che, come dice chi crede, è capace di spostare le montagne. È una donna che alla nascita dei suoi figli ha dovuto riattraversare il buio tunnel della depressione, di non essersi mai sentita vista come figlia, per poter imparare ad accogliere i suoi figli. È una donna che all'annuncio dei medici che la sua bambina in grembo avrebbe avuto gravi malformazioni fisiche, ha risposto con suo marito: «Non preoccupatevi, noi sappiamo cosa fare. Questa bambina nascerà». Noi non entriamo qui nel merito della questione. Ciò che ci interessa è fotografare la fiducia di questa madre e di questa coppia. Potrebbero anzi nascere le domande: ma fiducia in chi? Fiducia in che cosa? Ripercorrendo la biografia di Angela, emerge che questa donna ha avuto in gioventù svariate e colorite esperienze sessuali che potrebbero accendere nel pubblico un vivace confronto. Eppure lei sa leggere ora i messaggi dei corpi di chi incontra, grandi o piccoli, e sa cogliere dove manca nutrimento, calore, amore, e si adopera con autentica generosità per condividere vita e portare, se può, sollievo. Qui possiamo vedere il tema che il professore prima ci ha portato della fragilità umana, quella ad esempio di svariate esperienze di ricerca, poi trasformato in un talento, quindi la fragilità che può essere anche la madre da cui sorgono anche dei semi di luce. Il Venerdì Santo, da cui può germogliare la domenica di risurrezione. Potremmo chiedere, ma com'è possibile? Ma chi ha incontrato questa donna? E lascio aperte le domande. Un secondo tratto del profilo della donna sirofenicia potrebbe essere quello che lei, considerata da tutti lontana, l'abbiamo visto prima, è una donna, è straniera, è pagana, sembra essere, dal testo biblico, paradossalmente, più autenticamente vicina alle intenzioni di Dio. Lei infatti ha un'intuizione che potremmo definire provenga dal cuore, non dalla mente, dalla ragione e neanche dagli istinti. Lei ha sentito dire, e quindi è attenta anche alla realtà, che il taumaturgo Gesù guarisce e, non sappiamo perché, la fiducia cieca in lui dà forza e sostanza ad ogni suo passo. Lei parte, va, si muove. Lei, pur cosciente di essere lontana, sembra avvicinarsi a quel guaritore con umiltà, impastata di coraggio. Lei si muove e si reca dove sta quest'uomo di Nazareth. L'urgenza che la spinge è il suo bisogno di portare guarigione a sua figlia posseduta da uno spirito immondo. Anche qui parte da un bisogno, da una fragilità, da una malattia di una persona a lei carissima. Nel mio studio osservo frequentemente come l'impegno di una madre o di un padre o di un coniuge nel cercare guarigione per un altro figlio o coniuge o genitore o amico si rivela in realtà un invito, magari inaspettato alla persona stessa, a partire verso la propria guarigione. E quindi si rendono conto che in realtà spesso, ad esempio, i figli si sono molto impegnati per riuscire a portare in un percorso di trasformazione, di crescita, la coppia dei genitori. E molto spesso ci riescono e sono veramente da ringraziare. È il caso di Chiara, madre di 3 bambini, libera professionista. I suoi figli danno a lei e a suo marito dei messaggi di profondo disagio e chiedono un forte cambiamento nella loro famiglia. Chiara, appena diviene consapevole di ciò, sceglie di lasciare il suo lavoro, ben avviato e redditizio, pur avendo come famiglia l'impegno di un elevato mutuo da pagare. È un salto nel buio, è un salto che richiede fiducia. Come coppia decidono di avere cieca fiducia in colui che veste i gigli del campo, nella certezza che qualcuno vuole prendersi cura dei suoi figli. Chiara afferma che da quel momento non è mai mancato alla sua famiglia tutto il necessario e anche di più. E qui cominciamo a vedere emergere il tema della fiducia, della fede e fiducia che la donna sirofenicia ci presenta. Da quell'istante io sto osservando in questa famiglia entrare continuamente la salvezza in quella casa. E in una lettera mi scrive: si stanno realizzando uno dopo l'altro i miei sogni più belli per me e per la mia famiglia. Anche qui ci si potrebbe chiedere, ma i sogni possono realizzarsi? O la vita è un'altra cosa e a sognare sono solo i bambini? Ma ecco una nuova fotografia che ci offre l'occasione di provare a descrivere la situazione biografica, psicologica di questo Gesù e di questa donna. Lui è entrato in casa, dicevamo prima, e ha bisogno di un momento di riservatezza. ha appena concluso un incontro piuttosto deludente con il popolo a cui è stato mandato. La donna, che aveva sentito di lui, si precipita in casa e si getta ai suoi piedi per implorarlo per la figlia. Nel testo di Matteo grida appunto: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide!» Lei riconosce chi è colui che ha di fronte, a differenza della cecità mostrata dai suoi destinatari poco prima. Gesù potrebbe qui cercare una facile compensazione alla sua frustrazione e invece rimane obbediente al Padre e al suo mandato. Il gesto, che lo possiamo definire ardito e trasgressivo, di questa donna, seppur ampiamente giustificato, permette all'uomo di Nazareth un'evoluzione nella sua autocoscienza, che lo induce a modificare le sue prospettive messianiche. Spesso, nelle consulenze biografiche, l'ascolto attivo che presto alla storia dell'altro gli consente di rivelarsi a se stesso, e la fiducia con la quale l'altro si apre al dialogo con me mi svela a me stessa. Mi pare di poter proporre la possibilità che la stessa esperienza sia avvenuta nella relazione tra questa donna e Gesù. Nella loro relazione, forse la vera figlia in questione che ha da essere guarita, l'uno rivela all'altra se stesso e viceversa. La professoressa Esther prima ci parlava di questo rivelarsi vicendevolmente a se stessi. È in questo che accade la salvezza, per poi proseguire liberi, senza smanie di possesso vicendevole. La donna, dopo l'incontro con Gesù, parte e torna a casa sua. Gesù prosegue il suo viaggio. Quindi tornano a camminare sulle strade, disponibili a rivivere incontri liberanti. Angela, di cui vi ho parlato poco fa, non praticante, non cattolica, riconosce ogni giorno nei suoi figli e in chi incontra continui inviti a crescere, ad ascoltarsi, a chiedere con immensa fiducia e a ringraziare profondamente per ogni fragilità. Questa fede, fiducia che sgorga fresca in chi sta, tra virgolette, fuori, forse potrebbe curare la cecità di chi pensa di stare dentro. Quando incontro questa donna, risuona in me: donna, davvero grande è la tua fede. Quasi sempre, però, la fiducia viene provata dal silenzio e dal buio, quando tutto sembrerebbe dire: vai via, è inutile per te stare qui. Penso che ciascuno di noi potrebbe condividere delle esperienze di notte, di buio, in cui si stava e non si riusciva a vedere chiarezza da nessuna parte, dove andare, non si riusciva a sentirlo, questo Dio presente. Osserviamo l'atteggiamento iniziale di questo guaritore. All'inizio non rivolge alla donna sirofenicia neanche una parola. Egli sancisce così la predilezione del popolo di Israele a cui è stato mandato. Questo silenzio può suscitare in noi sconcerto e smarrimento. Incontro spesso storie di vita in cui il silenzio di Dio inquieta, suscita domande lancinanti. Vi porto l'esempio di Emanuele, un ragazzo di 17 anni. Lui afferma di non credere in Dio, perché quando gli parla e gli chiede qualcosa non si fa mai sentire, e vede le sue lettere tornargli immediatamente indietro. Mi racconta che da anni sta gridando a Dio la sua solitudine e la sua difficoltà di trovare amici, di riuscire a entrare in relazione. Ma Dio dice è muto, quindi probabilmente non esiste. Un giorno mi porta in studio una canzone da ascoltare. Si intitola Lettere dall'inferno, in cui un giovane grida a Dio: dove sei? Ti mando lettere dall'inferno, ma tu non rispondi mai. Dopo questo incontro nel mio studio ho ascoltato più volte questo testo e con stupore ho sentito la profondissima fede di questa giovane anima, che si arrabbia con Dio perché sa perfettamente che Lui c'è, esiste e lo può guarire. L'ultima volta Emanuele mi ha detto: ho cercato Dio per tanto, ora sono stanco, mi siedo e stavolta verrà Lui a cercarmi. Anche questo ragazzo, come la donna sirofenicia, ha il coraggio di saper attendere il silenzio apparente di Dio. Seguendo con lo sguardo la donna, vediamo che dopo l'attesa essa non si scoraggia e muove ulteriormente i suoi passi, da fuori entra dentro, lei senza alcun titolo, varca la soglia e si getta ai piedi di Gesù implorando il suo aiuto. Gesù cerca di spiegare alla donna con semplicità che non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. La donna con estrema umiltà si riconosce nella sua povertà. Ma con intuizione, concedetemi il termine squisitamente femminile, a partire dalla stessa immagine usata da Gesù, gli rivolge una supplica che contiene già la certezza di aver ottenuto il dono. La donna quindi ci offre con poche ma decise pennellate un esempio di preghiera pura. Lei, donna straniera e pagana. Aspettate che mi... Di chi sa che Dio è fedele alle sue promesse. E mi pare di capire la fede che sa dire ad una montagna di spostarsi da qui a là. Mi pare di poter osservare che Gesù non fa che ratificare una guarigione già avvenuta nell'istante in cui la donna afferma con la sua vita che crede ciecamente nella bontà di un Dio che vuole prendersi cura di tutte, non molte, tutte le sue pecore, nessuna esclusa, e riconosce che alla sua mensa tutti sono ammessi, se lo desiderano. Questa ratifica di Gesù, per questa tua parola, il demonio è uscito da tua figlia, è anch'essa sconcertante, perché obbliga ad uscire dalla logica buono e cattivo, giusto e ingiusto, dentro o fuori dai nostri schemi. Questa risposta sembra offrire l'immagine di un Dio che si mette sulle strade dell'uomo e nell'incontro personale con lui accetta di mettersi in gioco. Prima emergevano un Dio che vuole anche farsi cambiare. Dio molto originale. La donna rivela a Gesù la sua identità e lui ugualmente, nel suo essere presente nella relazione, permette alla cananea di conoscere se stessa. Mi pare di poter rilevare che queste sono le guarigioni che ancora oggi accadono nelle vite di tanti uomini e di tante donne, quando si mettono in relazione con Dio, con se stessi, con l'altro. Per concludere, vi leggo lo stralcio di una lettera che mi ha scritto una donna al termine del suo percorso biografico. Non vi dico il suo nome, del resto nemmeno la donna sirofenicia aveva un nome. E quindi potrebbe essere ciascuno di voi, di noi. Questa donna mi scrive: al termine di questo cammino in cui lei mi ha accompagnato, mi accorgo che in realtà ci siamo accompagnate a vicenda. Io, grazie al suo ascolto partecipe, ho potuto imparare ad ascoltarmi e a sentire che dentro di me c'è tutto ciò che mi serve per una vita piena. Noi siamo immagine di Dio. Questa donna l'ha capito, pur non essendo credente, apparentemente. Lei, grazie al racconto della mia storia di vita, di cui le ho fatto dono, ha potuto scoprire nuovi lati di sé, come professionista, ma forse anche come persona. Ci siamo svelate a vicenda a noi stesse. Ora sono pronta a ripartire nella mia vita, forte di questo nostro incontro e di ciò che ci siamo donate, pronta a condividere nuove guarigioni in nuovi incontri. Sembra proprio essere la relazione, quindi, il profondo miracolo in grado di dissetare, nutrire, guarire le nostre esistenze. Grazie.
Grazie alla dottoressa Flavia Magrinelli, che ci ha offerto uno squarcio un po' inedito rispetto al percorso che stiamo facendo, in un certo senso facendoci ritornare dall'universalità del testo biblico al racconto di singole storie di vita, di singolarità, no? Per tentare di quel tentativo di attualizzazione e di approfondimento che non è interessante tanto per i racconti in sé, ma per l'ermeneutica che ci sta dietro, cioè in fondo tentare di rimettere in circuito quelle ragioni del credere che hanno, mi pare di capire, nell'umanità, nella fragilità e nella potenzialità umane, veramente il loro criterio ulteriore, no? Il loro spazio eventuale. Ovviamente l'intervento della dottoressa Magrinelli aprirebbe tutta una serie di domande ulteriori che non è detto riemergano in seconda battuta. E, ecco, a questo punto, per proporre, oserei dire in maniera molto forte, un tentativo di non di sintesi, perché, ma di fare in un certo senso il punto della situazione, abbiamo un ultimo intervento, che è quello della professoressa Lucia Vantini. Presento un po' il profilo della dottoressa professoressa Vantini. Veronese, coniugata con tre figli, ha conseguito il dottorato in filosofia all'Università di Verona con una tesi dal titolo L'ateismo mistico di Giulia Cristeva e la licenza in teologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. È iscritta al dottorato alla Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, insegna filosofia della conoscenza e teologia fondamentale all'Istituto di Scienze Religiose e allo Studio Teologico San Zeno e teologia fondamentale anche all'Istituto San Bernardino. Tra le varie sue pubblicazioni credo che meriti di essere citata La luce della perla, la scrittura di Maria Zambrano tra filosofia e teologia. Ecco, cosa chiediamo? Ovviamente è un'impresa, ma non chiediamo una sintesi conclusiva, perché non abbiamo mai la pretesa di questo, però in un certo senso alla professoressa Vantini vorremmo chiedere un tentativo di rilettura di questi frammenti che abbiamo tentato di vedere, di fotografare, di ascoltare da questi brani biblici, in modo da poter riflettere ancora. Questo è il secondo incontro di un percorso di quattro, dunque in un certo senso è una carrellata di figure, ciascuna delle quali ci sta offrendo delle ipotesi di lavoro più che dei cantieri già belli e finiti. Ma a questo punto